con la maggioranza per quanto riguarda tutti i fatti affrontati da loro, anche e soprattutto quello di cambiare rotta per incentivare sempre più a far meglio. Vorrei solo fare un piccolo intervento anche su un altro aspetto toccato in parte dai consiglieri Grando e Ruscito, e per chiarimento più che altro sulle spese che riguardano un po' lo sviluppo turistico della città, considerando il fatto che non ho poi ben capito in realtà se verso quale direzione andassero. Cerco di chiarire il mio punto di vista. Io credo, poi non so se sposo anche un po' la linea dell'assessore alla cultura, e mi impegnerò con tutte le forze affinché investire in politiche turistiche sia fondamentale per le politiche di questa nostra azione amministrativa. Credo fortemente che investire nel turismo significhi, per me perlomeno, portare lavoro e ricchezza anche alla città. Purtroppo, come diceva il sindaco poc'anzi, non siamo riusciti fino ad ora a migliorarci da un punto di vista di impegni economici nei capitoli preposti, anzi tutt'altro, e ci tengo anche a sottolineare che questo lo dico non perché gestisco la delega in prima persona, in quanto il sindaco mi ha dato questa responsabilità, è una mia convinzione ferma e la porterei avanti qualsiasi persona portasse avanti questo settore, perché è una mia convinzione, una mia passione. Quindi ecco, volevo ufficializzare che sarà mio impegno, cioè chiarisco proprio, incentivare sempre di più i miei, la mia squadra di governo ad aumentare questa tendenza, quindi avevo sentito alcuni accenni un po' critici, allora ci tengo subito a dire che la mia rotta non è solo, non condivide questa direzione, se è questa la direzione, può darsi pure che mi sbaglio, ma è proprio opposta nell'incentivare i miei a fare sempre di più su queste tematiche, perché io in questo sono molto convinto e credo che poi possa portare qualche cosa di buono. Rilancio, credo che su questo argomento sarebbe bellissimo andare veramente tutti insieme su un'unica direzione, maggioranza, opposizione e città, perché io l'ho ripetuto già altre volte, solo se ci crediamo tutti insieme noi, se convinciamo tutte le categorie della città e non solo a crederci, ci abbiamo allora forse una speranza su mille di vincere questa sfida, che è l'unica interessante per come stanno andando le cose in Italia, nel mondo, in questo settore. Quindi rinnovo anche l'invito a dare un contributo anche a noi stessi per impegnarci di più in questo settore e non casomai criticarci per qualche festa di troppo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Ascani. Ha chiesto la parola il consigliere Cervo. Prego, consigliere Cervo.
Grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta e a chi è in aula. A onor del vero io mi aspettavo una discussione molto più stringata, perché considerato che il bilancio di previsione l'avevamo fatto a ottobre, novembre, adesso non ricordo bene, ma comunque mancavano pochi due mesi alla chiusura del 2012, abbiamo tutti quanti ribadito in quella sede che era più un bilancio consuntivo che non un bilancio preventivo. E ricordo a me stesso che proprio in quella circostanza io dissi: forse l'approvare a novembre un bilancio previsionale è la vera sconfitta della politica, perché la politica quando non riesce a programmare, approvando un bilancio previsionale a novembre significa che non ha programmato assolutamente niente, è stata, come si dice, portata dagli eventi, quindi nel lavorio dei dodicesimi ben poco ha potuto mettere in campo nel 2012 se non consolidare, ecco, quello che era il trend dovuto anche a normative esterne e tardive fatte dal passato governo Monti, quindi veramente c'è rimasto ben poco a livello politico di dire su quel bilancio. Sicuramente qualche emendamento di poche migliaia di euro, me lo ricordo, fu fatto, però veramente la spinta, quello che è il vero ruolo che dovrebbero avere i consiglieri comunali in aula o gli assessori, è quello proprio di programmare, di vedere e capire veramente quello che serve domani, perché poi la programmazione è questa, è capire come si evolve la città, la nazione o quant'altro, e fare gli interventi adeguati per andare chiaramente a costruire il futuro. Quindi in questa logica veramente quel bilancio 2012, e oggi approviamo un consuntivo, cioè aveva ben poco da dire, se non a livello ragionieristico, e poco mi appassiona fare il ragioniere, perché a me piace fare politica e non il ragioniere, poco mi appassionano, diciamo, le fredde carte che ci dico che la quadratura c'è, già che non ho potuto programmare assolutamente niente. Noi avevamo provato insieme al consigliere Rinaldi di dare, ecco, un colore politico a quel bilancio, l'unico colore politico che potevamo dare, e poi la matematica e la proiezione o l'ottimismo ci ha dato ragione, perché noi quando dicevamo che c'era lo spazio per rispettare l'impegno elettorale sull'IMU, abbiamo dimostrato, e l'ha detto bene nella relazione, lo spazio c'era, quindi l'unico colore politico che potevamo dare, abbiamo provato a darlo, però freddamente chi fa il ragioniere, ma il ragioniere veramente del comune, non dei politici, aveva detto che non c'era chiaramente spazio per fare questo. Io dico delle due l'una però, perché noi su questo dobbiamo ragionare, a me non è un problema di maggioranza e opposizione, come dice Penge, di programmazione e quant'altro. La politica programma, però da quello che è stata, sia la relazione dei revisori dei conti nuovi, sia da quello che si percepisce con mano, beh, un indicatore emerge, qualcosa non funziona nella struttura. Perché io dico faccio politica, non faccio ragioniere, qualcuno mi deve dire se io ho la capacità con proiezione e con statistica alla mano. La dico, la butto, ma non ne voglio sollevare nessun vespaio, però dico, quello è un punto di caduta. Se io dovessi leggere il bilancio in termini politici e non in termini ragionieristici, dico, beh, qualcosa nella struttura non funziona. Perché non è possibile che politicamente delle forze politiche, maggioranza ma pure opposizione, dicevano certe cose sulla questione dell'IMU, beh, è inammissibile che non si abbia la capacità, non si è avuto la capacità o la volontà a sto punto, di poter chiaramente rispondere a quelle esigenze fatte da chi fa politica. L'altro elemento, l'altro indicatore che mi dice che qualcosa non funziona da qualche parte è tutta la relazione dei nuovi revisori. Beh, i debiti fuori bilancio, io ho sempre votato che è un atto dovuto, però delle due l'una, pure sempre qua una cosa, il debito fuori bilancio, se la struttura o un meccanismo di funzionamento mi dà l'alt, mi dà il rosso, mi dà l'ert, che qualcosa non c'è, perché non c'è, come se dura la determina, beh, significa che abbiamo dei fori all'interno di questa macchina amministrativa che non fa evidenziare, no, qualcosa che in un comune normale, se ci fossero, diciamo, che può scappare uno o due di piccole entità, ma di quelle dimensioni, significa che qualcosa non funzionava nella macchina amministrativa per controllare certe cose, oppure se funzionava, perché stupidi non erano, e non era neanche stupido chi per tanti anni ha diretto questo comune, che adesso dirigeva un'azienda partecipata, avere di queste dimenticanze. Quindi, voglio dire, il bilancio leggiamolo in termini politici e diamo un giudizio politico. Sotto lo spettro ragionistico il voto è tranquillamente favorevole, perché, torno a ribadire, la quadratura c'è, però il ragionamento politico che voglio portare e che credo che deve far riflettere tutti, perché, caro Nardino, non è che si vota, io ho sempre votato, poi uno non è a votare il bilancio, i debiti fuori bilancio. Per il problema è che non può diventare un fatto strutturale da 15 anni in questo comune dove sistematicamente ci sono debiti fuori bilancio di quell'entità. Significa che qualcosa non funziona nella macchina o nelle volontà politiche che vogliono portare a fare quei debiti fuori bilancio. Quindi con attenzione cerchiamo di rimettere al meglio quella macchina, perché gli indicatori, torno a ribadire, sia per quanto riguarda quell'aspetto sia per gli altri, ci dicono che certamente non funziona come dovrebbe funzionare. Voto è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Cervo. Consigliere di, assessore Di Girolamo, perdoni, è l'abitudine.
Grazie presidente, io vorrei ringraziare i consiglieri Ruscito e Grando, consigliere Grando so che avrebbe integrato poi, quindi lo anticipo su alcuni aspetti, visto che tanto tornavo da un po' di tempo, è il mio primo intervento da assessore all'interno di questa amministrazione, quindi chiedo venia sin da subito, visto che in questi banchi sedevo prima come consigliere, se non sarà un intervento puramente tecnico, ma se ci saranno degli elementi da tecnico raziocinante in qualche maniera. Però appunto interessante questa occasione per anche venendo incontro a quanto detto già dal consigliere Ascani per poter fare un minimo di bilancio, visto che di bilancio consuntivo si parla, sul settore delle politiche culturali. Ora più che mai al centro di dibattiti, ossia da quando abbiamo iniziato a fare consigli che riguardavano il bilancio, relativamente alla sua utilità, alla sua possibilità, capacità economica, a sue eventuali riduzioni per andare a supplire a mancanze, eventuali mancanze in altri settori. Allora partiamo dai dati. Noi dobbiamo dire prima di tutto che alla Dispoli nel 2012 la spesa pro capite, quindi per ogni cittadino, per quanto riguarda le politiche culturali è stata di circa 85 centesimi. Possiamo comprendere quanto sia in realtà un dato basso, assolutamente, probabilmente neanche adeguato ai livelli minimi rispetto a un settore come quello delle politiche culturali. Di questi fondi, tra le altre cose, una parte è venuta da un impegno dimostrato e messo in campo immediatamente dopo le nomine avvenute il 7 giugno scorso, e quindi relativo a contributi presi su bandi della provincia di Roma, e quindi per andare a poter completare un anno di iniziative ci si è rivolti anche ad altri enti, cercando di non gravare sulle casse del comune di Ladispoli. Detto ciò, ci sono state diverse polemiche nel tempo, alcune appunto sullo spostamento di fondi dal capitolo della cultura, eventualmente al capitolo delle politiche sociali e così via. Io penso che, e questo lo dico sia in veste di tecnico che di cittadino in questo momento, andare a fare una sorta di guerra tra ultimi, ossia tra settori di spesa corrente, scuola, cultura, politiche sociali, già vessati enormemente da tagli lineari che non dovrebbero assolutamente interessare questi settori e che invece l'hanno fatto a tutti i livelli, credo sia una scelta, una visione un po' miope delle cose. Allora, alla fine dello scorso anno c'è stata una polemica sui giornali locali proprio con il consigliere Grando relativamente a uno spostamento interno di fondi dal diritto allo studio alle politiche culturali. Dopo giorni di varie domande, anche rabbia in qualche modo per una decisione estremamente chiara eppure non compresa o fraintesa, la risposta più evidente è arrivata dal dirigente stesso della pubblica istruzione e del diritto allo studio, che ha detto: ma parlare di cultura e parlare di diritto allo studio non sono cose diverse, è la stessa identica cosa. Ed è vero, assolutamente vero, tant'è che invito per esempio il consigliere Grando ad andare a vedere anche le spese effettuate già nel 2013 per quanto riguarda le politiche culturali e il diritto allo studio, sono pubbliche, già tutte comprensive di determina e quant'altro, e potrà vedere quanto siano settori estremamente collegati e quindi quanto andare a decrementare o scegliere di decrementare le possibilità economiche di uno vada a influire anche sull'altro. La crescita culturale di una collettività, soprattutto in un momento di crisi, credo sia un elemento, un aspetto fondamentale. Vorrei dire un'altra cosa prima di avviarmi a chiudere questo mio intervento e ringraziare ancora per lo spazio che mi è stato concesso. Prima il consigliere Ruscito ha parlato di feste e per carità credo che anche l'aspetto dell'intrattenimento, che non è l'aspetto complessivo del settore culturale, sia importante. Mi sembra che all'ordine del giorno di oggi, la cronaca di oggi, ci parla di altre feste svolte in altri organismi al di sopra del comune, organismi anche a noi vicini, per cui ci sono delle indagini in corso e per cui sono stati intaccati proprio i capitoli della cultura e per cui, per, come diciamo, effetto successivo, c'è anche una revoca di 4 milioni di contributi, i famosi contributi a pioggia, le famose tabelle dell'ufficio di presidenza della Regione Lazio per l'anno 2011, quindi soldi che non arriveranno sui territori che ne avevano fatto richiesta, quindi anche ad associazioni di Ladispoli, quindi anche a realtà vicine a noi. E allora come buona amministrazione non porsi anche il problema della crescita culturale e delle associazioni culturali del territorio? Come è vero che ci sono settori ben più importanti, con numeri molto più elevati e dove effettivamente la crisi, immagino quindi alle misure anche sul fallimento di aziende, sul lavoro che il comune, per quanto non di stretta competenza, deve comunque assumere a sé, anche il settore culturale è un settore che vive di economia, anche il settore culturale è un settore in crisi, e allora per un amministratore, credo che il consigliere Ascani può anche concordare in questo, dover cercare di costruire stagioni pressoché a costo zero, stagioni annualità anche perché cerchiamo di destagionalizzare quello che è l'avvenimento di eventi, significa anche porci in una condizione rispetto all'utenza, rispetto a chi poi viene anche a chiedere il contributo di partecipare agli eventi, che è una condizione veramente imbarazzante. Cioè noi siamo costretti a chiedere prestazioni praticamente a zero, pur di garantire un buon livello di eventi, ma quelli sono lavoratori come tutti gli altri. E quindi è inquietante pensare a riduzioni in tal senso. Ultimo aspetto è il fatto che questo è un comune che in cultura, come in diritto allo studio, come qualcuno diceva prima, in politiche sociali, ha cercato di continuare ad investire sempre. E allora quello che viene richiesto addirittura è un mantenimento della capacità di questo comune dal punto di vista delle possibilità economiche. Investimenti grossi anche dal punto di vista strutturale, noi stiamo aspettando la conclusione dei lavori per quanto riguarda il teatro, la seconda parte del centro arte e cultura, anche lì con estreme difficoltà perché tornando alla situazione che c'è è ovviamente complesso procedere con i lavori, stare tempi con i pagamenti, ma noi cerchiamo di restituire alla Dispoli, una città di 43.000 abitanti in crescita, la possibilità di un teatro comunale, la possibilità di avere una programmazione ancora più articolata. Quindi io chiudo dicendo che per carità sul piano del confronto, e ci ho tenuto a dire queste cose perché sembrava che volessi quasi sfuggire nel corso di quest'anno, perché diverse volte mi è capitato di sentire nei consigli che venisse tirato in campo in ballo il settore della cultura e poi magari non fossi presente io, non ci fosse modo di replicare. Credo che sia un settore che va tutelato assolutamente, insieme lo continuo a mettere di pari passo a quello dello studio, del diritto allo studio, della scuola e delle politiche sociali, della crescita dello sport, del turismo, proprio perché sono una serie di attività senza le quali una comunità non si può dire comunità, non si può definire tale, non si può sviluppare, non può crescere, soprattutto dentro un momento di crisi in cui il recupero, la ripresa non può che ripartire da un elemento che è un elemento formativo e culturale. Grazie.
Grazie assessore. Ha chiesto la parola il consigliere Fierli, prego consigliere Fierli.
Sì, buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta, buonasera a chi è qui presente in aula. Intanto volevo aggiungere alle giuste parole che apprezzo da parte dell'assessore alla cultura, aggiungerei anche le politiche giovanili. Ho sentito che forse mancava la parola, quindi aggiungerei quella e fa piacere che da questo punto di vista ci sia anche una sinergia. Stiamo andando a votare il consultivo, è interessante l'aspetto che evidenziava il consigliere Cervo, è importante quello che ha detto il mio collega consigliere Trani e condivido giustamente quello che il consigliere Ascani evidenziava nel suo ambito, nonché poi la premessa importante delle norme che faceva il consigliere Nardino D'Alessio. Per quanto mi riguarda è chiaro che quello che si evince dal contesto che è legato a quello che ha tirato fuori il collegio dei revisori, è chiaro che il patto è di stabilità, c'è cioè un patto di stabilità. A questo punto però ho notato alcune cose interne che giustamente penso hanno notato tutti e che stasera hanno tirato fuori, riguardavano alcuni aspetti in particolar modo. Notavo alcuni, parlavo di qualche cosa come controllo analogo sulle partecipate, che è già stato richiamato nel 2011, quindi vuol dire un compito per casa affinché ci sia questo controllo analogo, molto importante, col rapporto anche con le partecipate. L'altra cosa che ho evidenziato sono i residui attivi. E io penso che vanno espressamente analizzati durante l'anno, proprio al fine di intervenire su di essi e nel riempimento degli stessi residui attivi. Ho visto residui attivi addirittura del 2008, poi abbiamo fatto una cancellazione degli attivi circa di 1.800.000. Quindi in questo contesto io penso che vadano analizzati nel corso dell'anno che andiamo a svolgere. L'altra questione che ho notato sono anche un dettaglio particolare che è il compenso dell'amministratore unico che non risulta congruo rispetto al compenso del sindaco. Cioè, io penso che a norme siano banalità soltanto vedere osservare la norma. Cosa interessante è quello che ho evidenziato per quanto riguarda sempre la questione della Faglia Acque. Il collegio dei revisori nota una situazione in cui, in quale versa la Faglia Acque, viene invitata l'amministrazione comunale, quindi io che ne faccio parte insieme al mio gruppo, ad attivarsi al fine di riscuotere quei crediti. Sono fondamentali anche queste attività. Ho evidenziato alcuni aspetti, non voglio entrare nel tecnicismo, non mi compete nella materia, ma dare anche una riflessione politica, quello penso che mi compete più che mai. È quella della riflessione che dobbiamo fare meglio, questo è chiaro, ci hanno dato i compiti per caso da quanto io ho letto nell'analisi. Quindi vuol dire compiti per casa, vuol dire che qualcosa non è andato bene. E se qualcosa non è andato bene bisogna metterci veramente di più di come era quello dell'anno scorso, in un momento di crisi non solo come si vinceva economica ma soprattutto anche sociale, dobbiamo dare delle risposte importanti. Ho notato anche, così tanto per riflettere, che per quanto riguarda le entrate tributarie, che sono diciamo aumentate dal 2010 al 2012, abbiamo avuto delle buone entrate tributarie, io mi rifletto dicendo le spese, penso che le spese se le abbiamo fatte sicuramente perché abbiamo dato i servizi, allora aggiungerei in questo caso di diversificare le spese, cosa fondamentale oggi più che mai. Vado a concludere anche una piccola analisi personale. Si poteva evincere una scarsa capacità? Non immagino, perché ringrazio il lavoro dello staff amministrativo, quindi finanziario, economico, tributario del Comune, che ha permesso anche questo patto di stabilità. Mettiamoci meno tecnicismo, meno numeri, ma soprattutto molte più idee di contenuti che permettono poi di cambiare i numeri. Idee innovative da questo punto di vista. Io ringrazio, ho concluso.
Grazie consigliere Fierli. Consigliere Grandove, il sindaco, il consigliere Grandove, il secondo intervento. Il sindaco, poi il consigliere Grandove per il giro dei secondi interventi.
Sì, brevemente per chiarire alcuni aspetti. A parte che alcuni consiglieri, insomma uno in particolare, l'ordine del giorno è bilancio 2012, in realtà ha parlato di quello che potrebbero essere argomenti del 2013, insomma, quindi è andato completamente fuori argomenti. Ci sono alcuni aspetti che io invito, chiaramente l'ho detto prima, è chiaro che noi siamo consapevoli che un'amministrazione comunale ha difficoltà e queste difficoltà significa che riesce a fare molte cose ma non riesce a farne altre. Premesso questo, si dice non rispetta i parametri dei termini di pagamento. Allora, voi immaginate, questo spero insomma che chi ci ascolta, ancora qualcuno ci ascolta, il Comune comincia a gennaio a pagare gli stipendi, a mettere la nafta nei mezzi che girano e altro. Il gasolio, e, certo. E, però lo Stato quando dice che entrano i soldi al Comune? Adesso si sta ancora discutendo, comunque a giugno dovrebbero entrare i fondi dell'IMU. Cioè noi cominciamo a gennaio a spendere e le somme arrivano a giugno. Allora, facciamo l'esempio di una famiglia che sta in affitto, lo stipendio non entra a gennaio, a febbraio, a marzo, aprile, entra a giugno. Questa persona o ha i beni già accumulati negli anni oppure dirà al proprietario di casa io pago tutti gli stipendi a giugno, a luglio, ammesso che trovi qualcuno che accetti queste cose. Cioè questo accade ai comuni, cioè che se noi oggi abbiamo maturato, qui c'è Arata che ce lo dice, avremmo maturato 5-6 milioni di liquidità già. Ecco, se noi avessimo in cassa 5-6 milioni di liquidità, è chiaro che rispettare i parametri di pagamento invece ci daranno a giugno. E quindi i parametri di pagamento come si fa a rispettarli? Questo per farvi ragionare, è chiaro che questo spetta al sindaco di far questo ragionamento, di porlo all'attenzione dei consiglieri e dei cittadini che ci ascoltano. E programmazione, se vedi sopra, è chiaro che se ti dicono a maggio anzi ce l'hanno detto quanto ci arriva per quanto riguarda. Quindi la nostra ragioneria, come tutte le ragionerie comuni di Comune d'Italia, oggi 22 maggio non sa qual è la cifra precisa col quale fare il bilancio 2013. E queste cose ormai in parte ci siamo abituati, però questo perché altrimenti sembra che chi ci ascolta, noi da gennaio a maggio così dormiamo, poi ci svegliamo improvvisamente a luglio-agosto, no? E questa così fanno, così devono andare avanti gli enti locali, forse un giorno cambierà, ma questa è la situazione. Quindi probabilmente ci diranno da 10 giorni qual è la cifra, a quel punto cominciamo a lavorare al preventivo, che quando potrà arrivare il preventivo se non tra 2 o 3 mesi? Perché il preventivo va fatto da loro, va discusso dalle forze politiche, poi va mandato 20 giorni prima ai consiglieri, anzi prima vanno mandati i revisori, poi vanno mandati i consiglieri, poi va in aula. E noi in aula ci arriveremo tra 2 o 3 mesi. Questa è la realtà, ma se non noi, i comuni italiani ci arriveranno tra 2 o 3 mesi. E si torna a quello che diceva Cervo, che tu, il consiglio comunale è chiamato a ottobre a dire cosa programmiamo, che programmiamo? Non programmiamo più niente a quel punto. Prendiamo atto che sono passati per 12esimi andati avanti. Io spero appunto che tra le riforme, vedete, uno dei dibattiti, ogni volta che c'è un dibattito politico sembra che si parla di riforme, forse basterebbe intanto che rispettare tutte quante le leggi, ma non solo noi, tutti quanti, o comunque parla una riforma, che quantomeno gli enti locali siano messi in condizione di fare i bilanci preventivi e di rispettare i termini di pagamento. Cioè non è basta fare una legge in Parlamento per cui i comuni devono pagare entro 30 giorni, non è che hanno fatto la legge che ai comuni i soldi vanno a gennaio, febbraio, marzo. Quindi questa purtroppo è l'Italia, che spesso è piena di contraddizioni. Chi parlava prima di cose del 2013 ha nominato la parola manchi, e la parola manchi non c'è da nessuna parte, non è stata detta da nessuna parte, e quindi è stata una forzatura polemica anche pesante che si è voluta mettere. I debiti fuori bilancio non sono a manchi, sia chiaro. E i debiti fuori bilancio che stanno emergendo sono stati portati all'attenzione dell'amministrazione comunale 2 mesi fa, e quindi non è che i revisori precedenti, i revisori dell'ALA, della Flavia o del comune prima non l'avessero nascosti, sono stati coloro che fanno funzionare queste aziende che hanno segnalato che c'erano delle discrepanze, quindi loro l'hanno segnalato ai revisori, i revisori l'hanno segnalato a noi, ma questo è accaduto 2 mesi fa e da lì anche il comunicato. Quindi voglio essere chiaro, non sono stati i nuovi revisori che hanno scoperto delle cose. Ai nuovi revisori sono state portate relazioni che erano di 2 mesi fa, 2 mesi e mezzo fa. Per quanto riguarda... Sì, poi l'allegato c'è perché la legge... Però insomma questa è la sostanza... La sostanza non cambia, certo. Da quest'anno l'allegato al 2012, ad un anno, prevede anche una relazione, diciamo, quasi preventiva, la relazione preventiva, non è ancora, diciamo, non ci sono ancora cifre definite, però, come dire, vi avviso che per il 2013 preparatevi anche a queste altre cose che però non sono alla discussione di questa sera. Detto questo, un'altra cosa che volevo dire, sicuramente i fondi per la cultura, per lo sport, per il turismo, e qualche altro, anche qualche volta per i servizi sociali, sono i fondi che rischiano di più quando si stringe la cinghia. Ma questo perché? Perché se noi togliamo gli stipendi ai dipendenti, i servizi già appaltati e quindi col contratto firmato, i mutui e tutte le cose che ormai sono impegnate, è chiaro che le voci che non sono ancora impegnate e sono variabili rimangono quelle. E quindi ogni anno c'è questa difficoltà di chi deve gestire questi settori che ho detto prima a mandare avanti iniziative, a programmare una vita culturale, a programmare una prospettiva turistica con fondi. Io sono d'accordo che bisogna anche ricorrere a inventiva, non alla finanza creativa che ha portato sempre poi brutti risultati, però insomma, ad esempio il coinvolgimento dei privati, il coinvolgimento di enti, di strutture, il ricorso ai finanziamenti europei, insomma lì bisogna muoversi su queste altre scelte. Io volevo, ho parlato anche con l'assessore Di Girolamo alla fine del suo intervento, è chiaro che quando si riferiva a quel 80 centesimi per abitante, chiaramente erano le iniziative. per esempio la biblioteca comunale, che da sola spende più di 100.000 euro, ma, cioè costa nel senso cosa più di 100.000 euro, non era in quei 0,80, perché, no, quindi non vorrei che si diffondesse nella città l'idea insomma che era Dispoli 0,80 a persona, 0,80 a persona sono le iniziative. Devo dire che nel 2012 la biblioteca comunale ha aumentato sia in termini di personale, in termini di acquisto di libri e iniziative stesse della biblioteca, quindi in quel settore c'è stato anche un aumento di spesa molto giustificato e molto così voluto, diciamo. E poi si ricordava insomma gli investimenti del teatro, del polifunzionale, del centro d'arte e cultura che già funziona, anche lì non solo la struttura ci è costata, adesso ci costa l'uso di una struttura che dalla luce al riscaldamento, all'illuminazione, alla chi apre e chi chiude, fanno parte comunque di un budget della cultura che, ripeto, a parte le iniziative, nel 2012 è aumentato rispetto agli anni precedenti, anche questo lo voglio dire diciamo con orgoglio.
Grazie Sindaco. Si era iscritto a parlare il consigliere Agaro, cioè si era iscritto a parlare il consigliere Grando, ma per Grando sarebbe il secondo intervento, mentre invece per il consigliere Agaro, essendo il primo intervento, ha la precedenza. Quindi prego consigliere Agaro.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Brevemente, io mi riallaccio e quindi condivido pienamente i precedenti interventi fatti dal consigliere Ruscito, dal consigliere Grando e dal consigliere Penge. La cosa che volevo mettere in risalto e quindi volevo aggiungere e rendere utile alla discussione è quella di apprezzare l'onestà intellettuale, professionale e anche politica da parte dei consiglieri Grimaldi, Trani, Cervo e in ultimo anche dell'assessore Di Girolamo che inizio proprio da quest'ultima che ha reso noto a tutti e alla cittadinanza, a chi ci ascolta da casa, che la sua amministrazione investe 85 centesimi, quindi la misera somma di 85 centesimi pro capite per la cultura. Quindi l'assessore alla cultura ci ha detto che l'amministrazione in pratica investe nell'ignoranza e qualche effetto forse si vede anche in giro. Quindi è una notizia allarmante di cui insomma teniamo conto. Cioè la crisi economica e sempre questi fattori esterni non giustificano un così basso investimento nel settore della cultura. Quindi facciamo sì che la Ladispoli che viviamo e vediamo tutti i giorni sia una Ladispoli non fatta di come a volte viene descritta dall'esterno, dai film e come mi diceva anche il consigliere Ruscito con gli articoli che compaiono sui giornali che denigrano la nostra città. Facciamo in modo che nella nostra città si sviluppi la cultura e vengano investite risorse per la cultura. Ritornando all'argomento all'ordine del giorno, il bilancio consuntivo, si è parlato di residui attivi inventati ed è stato detto insomma da persone che hanno la competenza professionale per dirlo, si è parlato di recupero di evasione irrecuperabile pari a 1.635.000 euro e si è parlato anche di una situazione di predissesto. Si è chiesto in maniera accurata da parte di queste persone che hanno mostrato, ripeto, onestà intellettuale, onestà politica e anche sensibilità insomma, per le sorti e gli interessi della città, che con il preventivo, in sede di approvazione del preventivo 2013, si riesca a uscire fuori da questa situazione di stallo. C'è qualcuno che è intervenuto con una velata minaccia in senso buono, dicendo che se non si approva il preventivo nel 2013 cade l'amministrazione, ma se cade l'amministrazione significa che non ha la possibilità di far fronte alla situazione, la grave situazione anche di predissesto che si è venuta a creare e che dovrà essere risolta con il bilancio di previsione del 2013. Riguardo poi al bilancio bisogna parlare, e questo aspetto non è stato messo in luce, per i soldi pubblici che vengono spesi male. Mi riferisco all'acquisto dell'immobile adibito o da adibire, che non è stato mai adibito, a Centro Anziani a Via Milano, sono stati spesi diverse centinaia di migliaia di euro. Mi riferisco alle varie opere pubbliche incompiute, iniziate e non portate mai a termine, e alcune delle quali non verranno mai portate a termine, in primis lo stadio, poi anche il passaggio pedonale su Sanguinara, al centro di arte e cultura che è stato messo in evidenza dalla brava assessora Di Girolamo, e anche al centro di aggregazione giovanile, la cosiddetta cattedrale nel deserto. Soldi spesi male sono anche quelli che derivano da cattive transazioni, quindi stiamo attenti anche quando facciamo le transazioni a valutare bene il tantum dem, cioè il corrispettivo che viene dato per chiudere le transazioni. Concludo poi mettendo in luce anche la questione della Flavia Acque, la questione dei debiti fuori bilancio. Sicuramente l'amministratore unico della Flavia Acque, che ha avuto in mano il destino contabile del comune di Ladispoli per tanti anni e ha anche avuto un ruolo principale nella gestione dei bilanci delle partecipate, facendo sì che il bilancio comunale si sposasse, creasse un sodalizio perfetto con le società partecipate, che, come qualcuno della maggioranza ha messo bene in luce, le società partecipate hanno fatto sì che le ristrette norme sul patto di stabilità venissero rese un po' elastiche, insomma, consentissero al Comune di spendere e investire in delle risorse che altrimenti non avrebbero potuto fare senza le società partecipate. Quindi mi auguro, e qui concludo, che il Comune, l'amministrazione comunale, quindi nell'interesse di tutta la città, possa trovare quelle risorse, possa trovare quelle coperture che consentono all'amministrazione di poter andare avanti e quindi di evitare situazioni di predistesso, evitare e costringere i consiglieri a votare contro un bilancio di previsione che alla fine non quadra. Grazie.
Grazie consigliere Agaro. Sì, devo. Ha fatto la relazione illustrativa, diamo la parola a loro e fa l'intervento semiconclusivo, consigliere Grimaldi, così ha tutto il tempo a disposizione. Allora, il consigliere Grando ha ceduto spontaneamente il suo intervento, l'ordine del suo intervento al consigliere Ruscito, che si prepara a fare il secondo intervento.
Prego. Sì, grazie presidente, sono pochissime precisazioni perché. Soprattutto dopo l'intervento a gamba tesa dell'assessore Di Girolamo, insomma, un minimo di risposta penso sia dovuta, insomma, perché già ha pensato il sindaco a smentirla, insomma, perché dire che si fa cultura a Dispoli con 0,80 centesimi a persona, insomma, è da ridere quando i fondi impegnati e spesi sono molti, ma molti, ma molti di più. Quindi chiaramente la invito a documentarsi di quello che spende il settore. E poi una precisazione, questa per il sindaco. Sindaco, io capisco, insomma, che qui entriamo su un settore che curo personalmente, tra virgolette, perché l'ho fatto per mestiere per tanti anni, e si tratta di urbanistica, edilizia e quant'altro. Due cose che giustificano quello che hai detto, ma una in effetti no, nel senso che la punta di palo è ancora al palo, nel senso che non se ne parla proprio. È in regione, ancora c'è il problema della VAS, quindi non è pronta per la convenzione. Non è così. Cioè, è proprio la regione che è un po' indietro da questo punto di vista, quindi non è pronta. Mentre invece è pronto il faro, che è già stato firmato, e è pronta anche la Vistamar, che sarà firmata a breve. Quindi ci sono imprenditori che vogliono investire alla Dispoli. E sono questa del faro e Vistamar, due boccate d'ossigeno, che in effetti proporzionale a quello che potrebbe essere proprio una camera di rianimazione, che è la variante generale. Quindi in effetti questo non per contraddire quello che hai detto sulla punta di palo, ovviamente. Allora, per quanto riguarda invece, pienamente d'accordo con chi dice che qualcosa non funziona nella struttura. secondo me non è che qualcosa, parecchio non funziona, e c'ha ragione il consigliere Cervo. Noi diamo gli strumenti, la politica dà gli strumenti alla struttura che poi di fatto non li mette in pratica. Noi nel 2009, e quindi la delibera del Consiglio Comunale nel numero 87, abbiamo votato un regolamento sulla disciplina del controllo analogo delle società partecipate. Questo avrebbe consentito oggi di non trovare scritto qui che ci troviamo di fronte a presunti debiti fuori bilancio di oltre 1.100.000 euro, più che aggiunti ai 500.000 euro che avremo dovuti dall'ente a questo punto, circa 1.600.000 di debiti fuori bilancio. Per cui, ripeto, noi il nostro dovere lo stiamo facendo. Io vorrei che anche la struttura si mettesse al pari di quello che stiamo facendo noi, che secondo me non è poco, e ci aiutasse affinché quello che delibera il Consiglio Comunale effettivamente si realizza. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Ruscito, se può raggiungere anche il tavolo della Presidenza, così mi sostituisce per un momento. E nel frattempo do la parola al consigliere Grando, che l'ha chiesta più volte.
Grazie Presidente. Io il mio intervento questa sera l'avevo già fatto e concluso, e di certo non avrei fatto questo se l'assessore Di Girolamo non mi avesse chiamato in causa direttamente. In maniera singolare se n'è anche andata prima che potesse sentire le nostre risposte, questo anche in maniera poco elegante, ma soprassediamo, andiamo avanti. Quello che disse, che ha detto poco tempo fa, si riferisce a un qualcosa che è successo in fase di assestamento di bilancio. Ricordo, però vorrei che la questione fosse un po' più chiara, perché va anche contestualizzata, perché sennò così, detto come l'ha spiegato lei, sembrerebbe quasi che noi ci siamo opposti allo sviluppo della cultura di Ladispoli. E questo non è proprio così. Allora, prima ho già detto prima nel mio primo intervento che nella fase di preventivo abbiamo presentato alcuni emendamenti che certamente non erano volti a chissà quale astrusità, ma semplicemente ad incrementare dei capitoli a sostegno delle famiglie in difficoltà, per rimettere in moto la centralina di rilevamento ambientale di Piazza Rossellini. Il consigliere Penge ne ha fatta una ancora più nobile per le passerelle sulle spiagge che non ci sono, quindi per battere le barriere architettoniche, e questi emendamenti sono stati puntualmente respinti. Emendamenti che non erano di cifre allucinanti, ma erano più o meno di quella cifra che è stata spostata sul capitolo della cultura e attrezzature sportive, cioè intorno ai 30.000 euro. Quindi in un contesto del genere, dopo due settimane dove ci vengono bocciati degli emendamenti, vediamo un assestamento del bilancio dove vengono tolti dei fondi al capitolo per servizi e per sussidi didattici, scuole media, elementare e dell'infanzia, e poi siamo noi quelli che sbagliamo? Alt, fermi tutti, perché allora c'è qualcosa che non va. Ripeto, gli emendamenti che noi abbiamo proposto e che sono stati bocciati avevano dei fini che io definirei nobili e senza... Mi suggerisce Penge di utilità sociale, che non possono essere in nessun modo smentiti. Se dopo due settimane l'amministrazione trova il modo di reperire 30.000 euro e reputa di primaria importanza destinarli alle attività culturali, è libera di farlo, ma siamo noi altrettanto liberi di dire che questa cosa non ci piace. E si è dimenticata di dire sempre l'assessore, mi dispiace di fare insomma un intervento del genere quando lei non è in aula, però purtroppo se n'è andata, non è certo che l'abbiamo mandata via noi, si è dimenticata di dire un'altra cosa. Quando all'epoca rispose a questa, forse a un mio articolo, neanche me lo ricordo, è passato molto tempo, disse anche un'altra cosa molto, molto più preoccupante forse. Disse: questo spostamento di fondi si è reso necessario perché la passata amministrazione aveva prosciugato il capitolo che era diventato ingestibile. Quindi cosa ha detto sostanzialmente? Noi ci siamo insediati a giugno, la passata amministrazione, quella di cui lei ha fatto parte fino all'anno prima delle elezioni, in quei pochi mesi da gennaio a giugno ha prosciugato il capitolo della cultura, quindi visto che io sono entrato a giugno ho trovato il capitolo a zero e per fare qualcosa ci ho dovuto mettere qualcos'altro sopra, e questo forse era meglio che non l'avesse detto, perché di certo non denota come diceva il consigliere Penge, una diciamo così, quella dote di programmazione che questa amministrazione va tanto decantando, perché se in 4 mesi hanno prosciugato un capitolo della cultura che deve essere reintegrato con ulteriori 30.000, vuol dire che anche lì in quel momento qualcosa non è funzionato. E poi comunque sia, ha precisato anche il consigliere Ruscito che i fondi impegnati non erano certo solamente quei 30 o qualcosa che ha detto l'assessore, e questo va precisato, come va precisato che per le famose feste della regione è salito alla ribalta anche qualcun altro prima di questa giunta che di festini ne faceva ben altri, ma questo è stata un'altra cosa che non ha menzionato l'assessore, che si è limitato a quelli più recenti, ai quali di certo nessuno di noi ha preso parte, quindi poteva anche evitare di farlo. Visto che, ripeto, non sono cose che hanno riguardato politici o personaggi ludispolani, e spero che questa cosa non succeda mai, naturalmente. Per chiudere, visto che è il mio ultimo intervento, volevo anche fare una precisazione. Ho sentito dire: abbiamo chiuso con un avanzo di amministrazione, siamo un saldo di cassa di 3.800.000 al 31/12, abbiamo rispettato il patto di stabilità. Abbiamo aumentato l'IMU al massimo sulle seconde case, abbiamo aumentato l'IMU al 5 per mille sulle prime case, abbiamo aumentato al massimo l'addizionale, e il consigliere Cervo dice: allora forse quella sfida che noi volevamo portare avanti, cioè quella di non aumentare le aliquote, l'abbiamo persa, perché alla luce dei risultati potevamo fare qualcosa in più. E era quello che dicevamo noi, e questo spero che qualcuno di voi lo riconoscerà. Abbiamo sempre detto, cerchiamo di... E a parte che abbiamo sempre detto, ma non ci avete giustamente mai interpellato, perché la maggioranza siete voi e il bilancio lo fate voi, e a voi oneri e onori. Quindi a distanza di qualche mese sentir dire un consigliere di maggioranza sul piano politico per noi è paragonabile a una sconfitta perché potevamo fare di più, allora deve far riflettere qualcuno. E ci sono voluti 1 milione di euro di debiti fuori bilancio per farvi capire che qualcosa nell'amministrazione non andava? Cioè, questo... domandatevelo ancora, cioè fino a qualche mese fa eravamo, fino a quasi qualche mese fa, anzi io parlo nel periodo anche preelettorale, eravamo, i conti sono a posto, è tutto in ordine, l'IMU non la alzeremo, anzi la abbassiamo, dopo qualche mese abbiamo sbagliato, c'è qualcosa che non funziona, 1 milione d'euro, no, 1 milione d'euro solo per le partecipate, 1.600.000 di debiti fuori bilancio, abbiamo perso politicamente sull'IMU e sull'addizionale. Quindi senza fare ulteriori polemiche, perché poi torno ancora sul discorso dell'assessore, perché questa cosa non è che mi va tanto giù. Quando sento dire che alla Dispoli si investe poco sulla cultura, allora dico all'assessore Di Girolamo: contribuisca anche lei a trovare questi fondi in concerto con la Giunta e con la maggioranza, perché quando spendiamo 400, come ha detto il consigliere Agaro, 400.000 euro per acquistare un locale a Via Milano, che io l'ho detto anche all'epoca, non mi sembra che ci fosse la fila fuori di privati che bramavano di comprare questo locale che chissà quale opportunità poteva dare. Ci spendiamo 90.000 euro di manutenzione sopra e dopo qualche mese ne mettiamo in vendita una parte perché non abbiamo i soldi per finirlo, e allora forse i fondi andrebbero cercati da qualche altra parte, forse in quei 70.000 euro per l'isola ecologica che paghiamo, un ettaro di terreno, prima ne pagavamo 18, con 18.000 euro al mese l'assessore Di Girolamo poteva organizzare il carnevale di Viareggio una volta ogni 2 mesi qua alla Dispoli. Quindi non ci venite a dire che alla Dispoli la cultura è massacrata perché non ci sono i fondi, è massacrata volontariamente perché i fondi non vengono dedicati, e non dire che è colpa nostra se ci opponiamo per un assestamento da 15.000 euro, perché quei 15.000 euro, se secondo noi, potevano essere impiegati in un altro modo. Visto che siete a contatto, penso anche voi, con i cittadini, la prossima volta che andate in giro e sentite qualcuno, chiedete scusa, ti posso fare una domanda? Così, ma a titolo informativo, ma secondo te abbiamo a disposizione 15.000 euro, che ci facciamo? Manifestazioni culturali, oppure abbassiamo l'addizionale, oppure ci realizziamo le passerelle al mare per i disabili, oppure implementiamo i contributi per la mensa e il trasporto scolastico? Fate un sondaggio e poi ci direte, siccome è successo per i parcheggi a pagamento, la gente è felice di pagare sul viale perché trova parcheggio. Io rimango col punto interrogativo, e a meno che non ci siano, diciamo, altri interventi che mi citino, allora posso già da adesso comunque preannunciare voto assolutamente contrario. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Consigliere D'Alessio, poi il consigliere Fargnoli.
Mi preme soprattutto ribadire un concetto, perché Per quanto riguarda il consuntivo 2012, l'ho detto prima, è la fotografia di un esercizio 2012 già avvenuto. Le cifre ce l'hanno relazionate benissimo sia il consigliere Grimaldi ma anche e soprattutto il ragioniere del Comune. Io ho incentrato il mio intervento, e qui si fa finta di non capire, più che altro che cosa significa il bilancio comunale. Il consuntivo 2012 è solo l'inizio di un lungo procedimento che arriva fino a novembre con l'assestamento del bilancio, ma passa soprattutto per un discorso fondamentale, che è quello che qui dentro non si vuole capire, che è il bilancio preventivo. Questa amministrazione e tutto il Consiglio Comunale deve cominciare a ribadire che il bilancio preventivo non può essere approvato a giugno, e quindi è una volontà politica del Consiglio Comunale approvarlo già da subito, mettere sotto pressione le nostre strutture per fare in modo che il bilancio preventivo entro un mese arrivi in quest'Aula. Io non so che cosa stiamo aspettando. Io credo che ormai il problema legato all'IMU è superato, perché il governo sta facendo un'altra scelta sull'IMU. Il problema fare il preventivo subito, è scontato il voto favorevole per il 2012, significa chiudere una serie di situazioni come i debiti fuori bilancio, ma soprattutto anche dare una programmazione a questa amministrazione, dire quello che vogliamo fare con gli incarichi per piano regolatore generale, capire dove dobbiamo aggiustare il tiro oppure no. Non recepisco l'intervento dell'assessore, è stato fatto in un momento sbagliato. Qui non è che stiamo mettendo in discussione questo o quella competenza, non è che dobbiamo dare di più ai giovani e meno al turismo, più alla cultura. Dobbiamo capire tutti quanti in quest'Aula che sono cambiati i tempi. Ormai ci troviamo in una crisi antropologica che, se non andiamo a rivedere le nostre partecipate subito dopo l'approvazione del bilancio preventivo, significa che siamo fuori con i tempi. Allora, non è che possiamo continuare a parlare e poi non agire. Aspettiamo che cosa? Qui tutti dobbiamo aspettare che dice il governo, dobbiamo aspettare che dice quello. Le decisioni sono le nostre. Non è possibile che negli uffici della ragioneria si continua a discutere e non continuano a produrre la documentazione idonea dei debiti fuori bilancio, della situazione che riguarda il preventivo 2013. Questo deve fare questo Consiglio Comunale, reclamare a chiara voce che vogliamo andare avanti con una programmazione per la città di Ladispoli. Io credevo di essere stato capito. Il voto favorevole per il consuntivo 2012 non ci piove, ma è necessario da subito metterci in moto per approvare il preventivo. Il bilancio comunale non è il consuntivo 2012. Il bilancio comunale investe tutta una serie di altri organismi che parte con il preventivo, che deve essere fatto entro il gennaio 2013. Non ce lo vieta nessuno votarlo dal gennaio 2013. Non ce lo vieta nessuno. Solamente diciamo la verità, che siamo tutti chiusi in un meccanismo che praticamente ci fa solo parlare e non arriva a concretizzarsi. Tutto qua.
Allora, è iscritto a parlare il consigliere Fagnoli.
Buonasera a tutti. Due parole riguardo questo bilancio consuntivo. Già diremo che il nostro voto chiaramente è favorevole. Solamente due parole, visto che i consiglieri Trani e Fierli hanno già sviscerato bene l'argomento. Io torno alle cifre, sì, a gennaio il bilancio c'era un attivo di 700.000 e al 31 dicembre 2012 abbiamo chiuso con un attivo di 3.819.000 e questi sono numeri. La cosa però più importante è che comunque per il sesto anno è stato rispettato il patto di stabilità e questo credo sia un buon traguardo, insomma, no? E io credo che poi alla fine questo bilancio consuntivo si possa votare sul piano generale abbastanza tranquillamente. Riguardo il bilancio previsionale, ho ascoltato le parole del consigliere Nardino, io a questo punto chiedo lumi, io non penso che il 30 giugno si possa riuscire a chiuderlo così velocemente e chiedo lumi al ragioniere Arata, che dopo mi spiegherà magari. Credo di aver sentito anche qualche parola dal sindaco riguardo questo, poi magari il consigliere Arata ci spiegherà se il 30 giugno è possibile, ho sentito tanti passaggi, no? Ci spiegherà se è possibile poterlo chiudere il 30 giugno, ma credo sia veramente...
Dunque, il passaggio tecnico prevede la consegna ai revisori dei conti 20 giorni prima e poi ci sono 20 giorni per i consiglieri, quindi già stiamo fuori, a meno di miracoli stiamo fuori.
Grazie ragioniere Arata, io credo che proprio tecnicamente, ecco, chiedevo lumi a lei, purtroppo non si può chiudere il 30 giugno, ahimè. E purtroppo credo che per il 2013, io sono un ottimista di natura perché non ho mai visto un pessimista far bene, ma anche per il 2013 non avremo nessun trasferimento riguardo al governo centrale, che tra parentesi ancora non ha prodotto un decreto legge, che mi viene in mente? Mi viene in mente che magari potremmo far lavorare i cassi integrati se potessero assumerli senza pagare i contributi, mi viene in mente, no? Pensando al turismo. Qui purtroppo abbiamo un governo centrale che sta pensando ai propri equilibri e non produce un decreto legge, non sta producendo nulla. Noi siamo, non voglio dire vittime, ma comunque siamo dei loro terminali e quindi aspetteremo lumi anche dal governo centrale. Riguardo il mio gruppo, noi ci vorremmo impegnare ad esempio ad ottimizzare le risorse, ci vorremmo impegnare ad una rimodulazione in base ai redditi che produciamo. Il consigliere Trani ha già pronto un piano insieme al consigliere Fierli che tecnicamente hanno sviscerato questo bilancio. Chiaramente siamo favorevoli a votare questo consuntivo 2012 e questo chiaramente per dovere di chiarezza e di informazione. Noi abbiamo senso di dovere e abbiamo senso d'amore per la nostra città e vorremmo che si evitano oggi quegli errori che possano poi ricadere sulle generazioni future. In sostanza cercheremo di far bene anche in mezzo a mille difficoltà. Grazie.
Allora, prima di passare agli ultimi interventi per le eventuali dichiarazioni di voto, per chi non l'avesse ancora fatto, diamo la parola al Sindaco.
Intanto voglio chiarire che l'assessore Di Girolamo si è allontanato per motivi personali e quindi non è stato, diciamo, uno sgarbo istituzionale, ma c'è stato un problema personale. Ma stasera siamo un po', forse o tutti un po' distratti oppure facciamo interventi e poi ci allontaniamo, magari non avendo sentito l'intervento precedente. Facciamo esempio sulla cultura. Allora, Di Girolamo parla di 0,80 centesimi, io aggiungo che ci sono altre cose, poi il consigliere Agaro ha parlato come se io non avessi detto nulla, e io consigliere Agaro ho detto che i 0,80 centesimi sono tanto le iniziative. La biblioteca comunale costa 150.000 euro e quindi già sono altri 3 euro a persona che ci mettiamo e qualche altra cosa. Poi voglio ricordare che stiamo costruendo un teatro che costa 5 milioni e per 40.000 abitanti fate voi quanto significa. E allora stia tranquillo, insomma, non stiamo facendo crescere l'ignoranza. Alla Dispoli c'è l'unica orchestra sinfonica tra Roma e Civitavecchia, ho detto un'eccellenza, poi ci sono una miriade di cori, di compressi musicali, la banda, gruppi musicali, gruppi giovanili, c'è un fermento che il Centro d'Arte e Cultura ha ulteriormente incrementato perché si tratta di disponibilità di spazi, lo spazio polifunzionale davanti a noi è quasi tutte le sere pieno di iniziative, Quindi negli ultimi anni la spesa per la cultura, intesa come spazi, come luoghi, è aumentata, perché è aumentata la biblioteca, è aumentato il centro polifunzionale che sta qui davanti, il centro d'arte e cultura e la biblioteca. Poi se parliamo di spese per iniziative culturali, sicuramente non abbiamo aumentato in questi anni, o turistiche, però strutturalmente.